Ben trovati a tutti. Questa mattina sia Samuele nell'introduzione che Mario hanno, e in qualche modo anche Tonino, hanno accennato a dei pensieri, a delle letture che vi riproporrò. Perché in questi giorni stavo riflettendo sul... è brutto dire sulla tecnica, diciamo, sulla metodologia che il Signore Gesù impiegava nel presentare il suo messaggio. Nell'Evangelo di Luca ci è detto che il Signore Gesù, visto i pubblicani e i peccatori che si avvicinavano a Lui per ascoltare le sue parole, per farsi ben capire, parlò loro con delle parabole. E la parabola è non altro che un breve racconto che, traendo spunto da eventi della natura, eventi della vita di ogni giorno, propone poi un insegnamento religioso o morale. Quindi cerchiamo di trarre alcuni insegnamenti utili per noi da una parabola, forse una delle più famose, che è la parabola del figlio prodigo, che è narrata in Luca al capitolo 15. Allora, Luca, capitolo 15, iniziamo a leggere dal versetto 11. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi aspetta. Ed egli divise i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Fermiamoci qui per il momento. Questi primi versetti della parabola ci permettono di mettere in risalto, di evidenziare le caratteristiche dell'uomo naturale, con le sue passioni, i suoi istinti, a partire dall'egoismo, dall'orgoglio, dall'arroganza. Dammi, padre, dammi la parte dei beni che mi aspetta. L'uomo naturale desidera la ricchezza, il potere, desidera beni materiali e tutto ciò che questi beni possono procurare. Vuol sentirsi forte, potente, al sicuro con il suo possesso, pensa di essere potente e sicuro con il possesso di beni e di avere la possibilità di usarli a suo piacimento. Un secondo aspetto di questo figlio che ci viene presentato è l'arroganza, la presunzione, perché vuole sottrarsi al controllo paterno, sentendosi completamente autosufficiente. Non ha bisogno né di aiuto né di consiglio. E quindi se ne prende e se ne va lontano, libero di fare ciò che gli pare. Vuole sentirsi libero in un paese lontano dove nessuno lo conosce e quindi dare libero sfogo ai suoi desideri, alle sue voglie, senza dover rendere conto a nessuno. Ma ahimè, ricorda Salomone a proposito dei beni naturali, materiali, Proverbi al capitolo 27, versetto 24. Perché le ricchezze non durano per sempre. Ma soprattutto avverte, Proverbi 19,4. Le ricchezze procurano un gran numero di amici, ma il povero è abbandonato anche dal suo compagno. Ma come abbiamo letto e come avverte Salomone, le sue ricchezze finiscono rapidamente, vivendo in un modo dissoluto e soddisfacendo ogni suo desiderio e ogni suo piacere. Appaga i suoi istinti e le sue passioni senza nessuna preoccupazione. Viene pensato chissà quante volte, in quante maniere, con quale amore e con quanta pazienza il padre lo aveva avvertito e consigliato, ma non era servito a niente. Oggi diremmo che questo giovane voleva realizzarsi secondo le sue aspirazioni, secondo le sue inclinazioni e secondo le sue aspettative. Poi, trovandosi in difficoltà, avrà chiesto aiuto all'ambiente in cui aveva dissipato i suoi beni e dove, penso, immagino pensava di avere tanti amici, ma che delusione. La parabola prosegue nei versetti 14 e 15. Quando ebbe sperperato tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti del paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. A furia di spendere, a furia di soddisfare i suoi desideri, i suoi piaceri, le sue ricchezze chiaramente finiscono. Inoltre, come dice un vecchio adagio, un proverbio, le disgrazie non vengono mai sole. Ed ecco che alla sua situazione, già di per sé estremamente critica, si assomma anche una grande carestia in quel paese, e che aggiunge ulteriore difficoltà a questa situazione. La bella vita trascorsa nei piaceri è solo un lontano ricordo. Nessuno dei suoi ex compagni di gioie, di feste, è disposto a dargli una mano. E anche qui il libro dei Proverbi ci ricorda, al capitolo 14, versetto 20, il povero è odiato anche dal suo compagno, ma gli amici del ricco sono tanti, sono molti. Dicevo, si trova solo, per cui è costretto ad accettare l'incarico di pastorare i maiali. In Israele questo era uno degli incarichi più degradanti, più infimi che si potesse avere, in quanto i maiali erano animali impuri. La legge infatti sugli animali affermava, infatti in Levitico al capitolo 11, il porco, perché ha l'unghia spezzata e il piede forcuto, ma non rumina, lo considererete impuri, non mangiate la loro carne, non toccate i loro corpi morti, vi considererete impuri. La situazione di questo giovane non è certamente un bel quadro, ma è la situazione non invidiabile dell'uomo peccatore e lontano da Dio, in preda alle sue passioni e schiavo di Satana. Piano piano, in un modo inarrestabile, arriva a toccare il fondo. Versetti da 16 a 19. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. È ridotto alla fame, è ridotto al degrado sociale, più in giù di così non può andare. E per sfamarsi sarebbe disposto a mangiare quel che mangiano i maiali, che ricordiamolo sono animali impuri, ma non ha nemmeno quello. Questo quadro bruttissimo e degradante è la situazione in cui versa spiritualmente e moralmente l'uomo lontano da Dio, condizionato e guidato dal peccato che lo porta sempre più in basso con un movimento inarrestabile. Ma questo uomo, giunto al fondo del suo stato miserabile, prende coscienza che la sua situazione è diventata insostenibile per le sue possibilità e che lui non è più in grado di controllarla né modificarla. Non è in grado di controllarla né modificarla con le sue forze, e piano piano comincia a pensare a ciò che poteva avere e che sdegnosamente aveva abbandonato per seguire le sirene che gli proponevano chissà quali piaceri e soddisfazioni. E così pian piano torna in sé. Al versetto 17 leggiamo che allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Ripensa alle ricchezze della casa paterna, all'amore che godeva, all'abbondanza che vi regnava, e confronta la sua situazione di figlio del padrone con quella dei servi. Al peccatore lontano dal suo padre celeste, nella miseria di una vita di peccato, di una vita senza vie d'uscita, si risveglia la coscienza, lo soccorre la parola di Dio con le sue infinite misericordie, con le sue ricchezze, con le sue eterne promesse. Allora sopraggiunge la tristezza. la tristezza nella consapevolezza dei propri peccati e della propria situazione, tristezza per tutti i beni e benefici che poteva avere a disposizione e che così facilmente e superficialmente ha trascurato. Una tristezza che, quanto scrive Paolo ai Corinzi, nella seconda Corinzi al capitolo 7, versetto 10, è una tristezza benefica. Infatti Paolo afferma: perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Ma la tristezza del mondo produce la morte. Questa tristezza porta a produrre una svolta nella vita di questo uomo. Versetti 18 e 19. Io mi alzerò, andrò dal padre mio e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Altrettanto, il peccatore pentito, prendendo questa decisione, giunge a riconoscere e a confessare il suo peccato davanti alla maestà, alla santità del Padre. E davanti a questa maestà, questa santità, realizza il senso della sua indegnità e della grandezza del suo peccato. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Perciò a questo punto è necessario una svolta, un'azione energica, un'azione decisa. E la parabola prosegue, versetto 20. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figliuolo gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio, che era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. E si misero a fare una gran festa. Così decide questo giovane di dare una svolta alla sua vita, anche se questa svolta comporta riconoscere di aver sbagliato tutto. Deve cominciare da capo, con un atto di umiltà, deve ritornare a casa. Ma contrariamente alle sue aspettative, contrariamente anche ai suoi meriti, il padre continua a considerarlo suo figlio, il suo amato figlio, e lo reintegra a pieno titolo nel suo status. La veste più bella gli viene messa addosso e questa sta a indicare che non rientra in quella casa come un servo, anche se questo magari era il massimo delle sue aspettative, ma invece rientra in quella casa con la dignità del figlio. Del figlio del padrone. L'anello al dito è il segno del suo rango, il distintivo di autorità, perché ricordo che nei tempi antichi l'anello serviva da sigillo per firmare le lettere, i documenti. In quanto i calzari al piedi, anche questo era un segno di distinzione, di appartenenza ad una classe sociale più elevata, in quanto i servi andavano in giro scalzi. Così, miei cari, in questa parabola possiamo vedere rappresentato l'uomo peccatore, lontano dal suo creatore, lontano dal suo Signore, che tocca il fondo nella sua vita di peccatore, nella sua vita lontano dal Padre, poi, al colmo della disperazione, riflette sul suo misero stato e, illuminato dalla parola di Dio, sospinto dallo Spirito Santo, ritorna al Padre, ritorna a Dio, ritorna al suo creatore. Nella veste più bella dobbiamo intendere, certamente in modo figurato, la giustizia di Dio che nel suo amore per l'uomo che si ravvede, l'uomo che crede nel sacrificio salvifico di Gesù sulla croce, Dio ci vede coperti, giustificati dal sangue versato dal suo figlio unigenito per l'uomo peccatore, non più con gli stracci ma con la veste più bella. Infatti l'Apostolo Giovanni afferma nella sua prima epistola, al capitolo 1, versetto 7, il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. E Paolo scriveva ai Galati, capitolo 3, versetti 26 e 27. Perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Nell'anello, nel sigillo, vediamo invece l'azione dello Spirito Santo che ci conferma che siamo a casa col Padre, che siamo a casa col Padre. Si legge infatti in Romani, al capitolo 8, versetti da 14 a 17. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo stesso spirito attesta assieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. E infine i calzari ci parlano di movimento, ci parlano di cammino. Dopo la conversione, dopo la nuova nascita, siamo chiamati a camminare in novità di vita. Sempre l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola scrive, prima Giovanni 2,6, chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. E quindi essere un messaggero della buona notizia che ci ha cambiato, che ci ha trasformati, che può cambiare e trasformare ancora oggi le persone. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annunciano la pace e araldo di notizie liete che annuncia la salvezza, scrive Isaia. Il vitello ingrassato era tenuto in serbo per le feste particolari, per le feste solenni o comunque per le grandi occasioni, come ad esempio un matrimonio. E quale occasione migliore per festeggiare per un padre nel ritrovare il figlio che credeva perduto? Quale festa per un figlio creduto morto che invece era ritornato a vivere? Questa gioia è così grande che non la può tenere tutta per sé, ma ne fa parte coloro che sono in casa sua e probabilmente anche amici e parenti. Questa parabola ci vuol presentare l'amore infinito di Dio per la sua creatura, la sua grande gioia quando questa si converte, quando questa ritorna a Lui. Questo perché ci ama, ha sacrificato il suo figlio unigenito per la nostra salvezza. E se lo ha dato per noi, non è questa la dimostrazione che Egli desidera, che vuole, brama la nostra salvezza? Paolo, scrivendo a Timoteo, presenta ciò che Dio desidera per l'uomo. Prima Timoteo 2,4, Paolo scrive: Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questa è la ragione per cui c'è festa quando un peccatore si converte. Gesù afferma in Luca capitolo 15 versetto 7: vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Davanti a tutto questo non possiamo far altro che esclamare con l'Apostolo Paolo: benedetto sia il Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E se la storia finisse qui, si direbbe come nelle favole, e tutti vissero felici e contenti. Ma in realtà, purtroppo, c'è un altro personaggio in questa storia. In questo c'è un altro personaggio sulla porta di casa, su questa casa in festa, un personaggio scontento della misericordia usata dal padre verso il figlio ritrovato. Continua la parabola, versetto 25. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Questo gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non voglio entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni io ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il figlio maggiore è critico verso la gioia del genitore. Avrebbe voluto un atteggiamento diverso, più critico, più duro, che il padre avrebbe dovuto tenere nell'accettare questo figlio in casa. E a volte può succedere anche a dei figli di Dio di ritenere delle persone particolarmente malvagie e perciò immeritevoli del perdono di Dio. In certi ambienti o con certe persone, magari qualcuno ci si sente libero di annunziare la buona novella, perché sono oramai troppo peccatori per poter ravvedersi. Ma questo non è così, perché quando pensiamo così dimentichiamo ciò che afferma l'Apostolo Paolo scrivendo alla Chiesa di Efeso. Efesi 2, versetti da 4 a 9. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Gesù Cristo, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha, per noi in Cristo Gesù. Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Davanti a chiare ed esplicite affermazioni con le quali Dio stesso spiana la via del ritorno alle sue creature, qualunque esse siano, è triste sentire a volte che dei brontolii di scontento al realizzarsi di queste situazioni, che sono in realtà dei veri miracoli di Dio. L'affermazione che il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato è considerata a volte troppo facile, superficiale, di comodo. Si pensa piuttosto che per entrare nella casa del Padre Celeste bisogna meritarselo, fare qualcosa, fare questo, fare quello, oppure non fare questo, non fare tal'altro. Purtroppo tali brontolii, arroganti e presuntuosi, ci sono e portano a cercare opere meritorie. Idea, ahimè, tanto diffusa e radicata in molti ambienti religiosi, al punto di offuscare e svalorizzare la sana dottrina della salvezza per grazia, la salvezza solo per grazia. Abbiamo letto in Efesi 2, 8, 9, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Il figlio maggiore, che si riteneva a posto, si considerava un giusto, non volle partecipare alla festa, alla gioia che era nella casa paterna. E a nulla valsero le spiegazioni, gli inviti ad entrare a partecipare alla festa che gli ha fatto il padre. E detto, egli si adirò e non volle entrare. Così, miei cari, mi consola personalmente sapere che nella casa del padre non ci saranno presunti giusti con i quali probabilmente mi troverei a disagio, ma ci saranno tanti peccatori come me che, riconoscendosi tali, hanno chiesto perdono a Dio, hanno umilmente accettato la grazia, la giustificazione e la redenzione che viene dal Signore Gesù morto sulla croce per coloro che si ravvedono. Persone che hanno accettato il suo dono d'amore. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, racconta di quando pensava di essere un religioso giusto, zelante, di essere un ebreo, una persona perfetta per l'Eterno. Ma poi ha fatto una scoperta che ha completamente cambiato il suo modo di pensare e di agire. Leggiamo i Filippesi al capitolo 3, versetti da 7 a 9. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustificazione mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Cari amici, cari fratelli, care sorelle, la notizia che può, la notizia che deve sconvolgere il mondo e che è la notizia che i figli di Dio sono chiamati a proclamare è che il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Ancora oggi c'è la possibilità per chi non l'ha fatto di dire come il figlio al prodigo: mi alzerò e andrò dal padre mio. E il Signore Gesù afferma con tanto amore nella sua parola: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Nella casa del Signore c'è posto per chiunque vuole entrare, se lo vuole. Perché Gesù afferma: colui che viene a me non lo caccerò fuori. E per concludere vorrei fare una piccola riflessione che questa parabola ci propone. Questo giovane era vissuto nella casa con il padre. Aveva goduto i benefici, aveva goduto i favori che gli venivano dall'essere il figlio del padrone. Ma ahimè, tutto questo non l'aveva apprezzato. Era stato attratto dal desiderio di fare esperienze nuove, esperienze diverse, dal voler essere padrone della sua vita ed essere libero di fare le scelte che più gli piacevano. La tutela, le indicazioni, la sicurezza che gli dava il padre gli erano sembrate troppo riduttive e restrittive. Allora se ne va. Pur rimanendo sempre un figlio. Se ne va pur rimanendo sempre un figlio. Col tempo scopre che ha fatto una grande sciocchezza. Il luccichio del mondo è solo un inganno momentaneo, fonte di amare delusioni. Ma purtroppo, quanti figli di Dio hanno fatto o stanno facendo questa esperienza anche oggi? Allora vorrei dire semplicemente: fermatevi, riflettete sulla vostra condizione e poi un incoraggiamento. Tornate a casa. Il nostro Padre Celeste è sulla porta, vi attende. Nulla può valere più dell'amore, della sicurezza, della pace che si può realizzare al sicuro nella casa del Padre, protetti dalla sua potenza, dal suo amore e dalla sua forza. Anche se si è stati ribelli, infedeli, il nostro buon Padre Celeste è sulla porta che attende a braccia aperte, pronto a ricoprire tutti i suoi figli con il suo amore e con le sue infinite benedizioni. Non facciamolo o non fatelo attendere oltre. Per quelli che invece sono sempre stati a casa con il Padre, l'invito è ad evitare l'atteggiamento del fratello maggiore della parabola. Non sentiamoci più grandi, più giusti, più meritevoli. Ricordiamo sempre l'affermazione dell'Ecclesiaste, che è ripresa da Paolo nella lettera ai Romani. Ecclesiaste al capitolo 7, versetto 20 afferma: «Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai». Ma, miei cari, uniamoci con gioia alla festa organizzata dal Padre quando un figlio ritorna a casa, quando un figlio pentito delle sue scelte infelici ritorna a casa. Il Signore ci aiuti a realizzare questa attitudine con un cuore sincero nella nostra vita. Amen.